Giuseppe, voglio chiederti una domanda veloce per oggi e poi possiamo chiudere. Da parte di Antonio, una domanda leftover, da un po' di tempo che aspetta una risposta. E Antonio scrive...
L'ultimo e poi lasciamo che i fratelli vanno a riposarsi.
Sì. Andiamo. Dice, ciao cari fratelli, vorrei farvi una domanda. Quando Satana viene incatenato per 1000 anni... Questi 1000 anni sono veramente 1000 anni? Oppure sono una età simbolica? Grazie della risposta. Che Dio vi benedica, Antonio.
Va bene. E la Bibbia, ci sono cose simboliche e cose letterali.
Sì, è per quello che ti chiede.
Sì, sì. Ci sono cose in parabole, allegorie, e ci sono cose letterali. Però le parabole e allegorie non sono mai senza senso. Va bene. E da cosa si capisce la differenza se è una cosa... simbolica o una cosa letterale? Si capisce sempre dal contesto. Dovete guardare bene il contesto, i versi precedenti, i versi successivi e anche delle scritture, dei messaggi incrociati, riferimenti in altri libri, in altre ere. La Bibbia, siccome la Bibbia è veramente la verità, si conferma sempre. Potete leggere l'Apocalisse ed è confermato dalla Genesi, leggere Deuteronomio è confermato dall'Epistola di Paolo. Va bene, nello spazio di 1500 anni la Bibbia sì, è confermata.
E in questo caso, 1000 anni sono simbolici o sono letterali o sono... cosa sono?
Va bene, andiamo alle scritture. Apocalisse 20, 2, 6 e 7. Eccolo qui.
Apocalisse 20?
Qui c'è la tua chiave, Antonino. Caro Tonino, alleluia. Allora,
Apocalisse
vuoi leggere?
20, 2, 6 e 7. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo legò per 1000 anni.
Ok, sarà letterale o sarà simbolico? Andiamo al 6.
Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
1000 anni di nuovo. Allora, andiamo al 7.
Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Quindi ripete 3 volte.
Ripete i 1000 anni, no? E, però questo ancora potrebbe essere simbolico, no? Però andiamo avanti. E c'hai lì Isaia 65:20, dove parla, leggi...
Isaia 65:20. 20. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane.
Quindi dappertutto la Bibbia vediamo che ripete questo...
Ma questo è millennio?
Questo qui... questa è la domanda del fratello, dice, questi 1000 anni sono simbolici?
No, Isaia 65:20 parla del millennio?
Sì, Isaia parla un po' di tutte e due. Cioè Isaia non ha la separazione esattamente spaccata come la vediamo nell'Apocalisse. Quindi Isaia devi studiarlo con calma, perché parla dei due periodi.
E questa scrittura?
Perché questo periodo è il millennio, perché il bambino muore. E quindi dopo il millennio il bambino non muore più.
Ah, però, perché non c'è più la morte
non
dopo
c'è più
il
la
millennio.
Morte dopo il millennio.
Nessuno muore.
Sì, però Isaia non c'è la separazione molto chiara, ok? Però in questo caso parla del millennio.
Perché c'è ancora la morte.
Sì, però a volte il profeta vedeva in un'immagine sola, vedeva tutte e due, il millennio e dopo il millennio. Comunque questo non noi interessa adesso. Per adesso concentriamoci se questo è letterale oppure simbolico. Allora Isaia, vedendo appunto questo periodo che è sicuramente il millennio, bambino che muore 100 anni muore giovane, o è prima del diluvio o se no deve essere nel futuro. Va bene? Ah. Quindi siccome il primo diluvio non è, perché è già passato, perché parla al futuro, morirà giovane.
Vuol dire che durante il millennio le persone vivranno come prima del diluvio?
Come prima del diluvio?
Centinaia di anni.
Durante il millennio moriranno, Isaia dice, la vita dell'uomo saranno come gli alberi, centenari.
Ah sì? Sì, dice, durante il millennio?
Come gli alberi.
Si vivrà centinaia di anni?
Sì, ci sono alberi millenari. Capito? Sarà come prima del diluvio.
Perché questa scrittura dice che a 100 anni uno è ancora bambino.
A 100 anni, chi muore a 100 anni sarà considerato, come dice la scrittura, 65:20, chi morirà a 100 anni morirà giovane. Ah. Quindi parla del millennio. Quindi di conseguenza, in base a tutti questi riferimenti, sicuramente qua stiamo parlando di 1000 anni letterale.
E com'è possibile? Perché nel millennio l'uomo vivrà tanto? Cosa cambierà nel suo metabolismo? Non lo so. Come si spiega?
Ma innanzitutto, secondo me, è perché non c'è più il diavolo, che lui, secondo me, è il primo motivo che la gente muore giovane. Mm-hmm. Non è solamente il sole, che non c'è l'acqua sopra le nuvole, mm-hmm. sopra il cielo, non c'è l'acqua. Questo aiuta sicuramente, ma durante il millennio, in base alla profezia, non sarà riformata di nuovo l'acqua sopra i cieli, che è il diluvio universale. Da dove viene tutta quest'acqua? Mica dalle nuvole. È che c'era un pallone di acqua intorno al pianeta che proteggeva dai raggi solari, il famoso ozono che oggi manca, e quindi cioè tutti dicono, i dottori dicono, non vi esponete più di mezz'ora di sole che vi fa male, e vi farà male, perché vengono i tumori della pelle, il cancro della pelle. Se proteggersi, il sole ti uccide.
Ma questo non cambierà?
Questo non cambierà, appunto. Allora cosa cambia?
Anzi, secondo me,
il diavolo incatenato che cambia.
Sì, però sto pensando, anche se il diavolo non c'è, dopo le guerre nucleari, dove l'America viene distrutta, dopo le bombe atomiche, dopo l'Armageddon, c'è una contaminazione terribile
sulla
Terra.
Non in tutto il pianeta. Non esiste pianeta, perché per esempio sono esplose due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, e alla fine, dopodiché, diciamo, le zone circostanze non sono state infettate, cioè mm-hmm. perché la radiazione rimangono lì, e poi sono anche calate lì Hiroshima e mm-hmm. Nagasaki. Ancora la gente viene affettata, gli effetti sono lì. Però non è così. L'Apocalisse 17-18 dice Babilonia, che secondo quello che vedo io nella profezia, e non solo io, quella deve essere l'America, diverrà un deserto atomico, e non solo l'America, anche zone dell'Europa, anche zone, perché ci saranno guerre atomiche da diverse parti. Per esempio, la settimana scorsa i giornali hanno parlato di una guerra atomica probabile, possibile, tra Pakistan e India. E io tanti anni fa ho detto ci sarà una guerra atomica tra India e Pakistan e la Cina. I giornali non hanno parlato della Cina, ma lo parlo io però, perché la Cina usa il Pakistan come un burattino, capito, contro, in funzione anti-India, e il Pakistan fa la voce alta perché c'è la Cina. Quindi quella è una zona molto pericolosissima, è meglio stare lontano da Kashmir, che sarebbe il nord dell'India, capito?
Sì.
Quindi, caro fratello, è letterale.
È letterale, i mille anni.
Certo, se tu vai a cercare la Bibbia, la parola letterale non esiste. E quindi mm-hmm. tante cose la Bibbia deve interpretarle.
Allora, dicevi che il motivo principale per il quale nel millennio si vivrà centinaia di anni è perché il diavolo è incatenato, perché lui è la principale causa delle malattie.
Esatto, il tuo corpo nasce ammalato, il tuo corpo praticamente. Cioè il dottore deve fare di tutti i colori, deve farti il dottore. Una volta lavavano i neonati nella Bibbia, neonati, siccome non c'erano gli ospedali eccetera, meno male che non c'erano per certi versi, per altri versi sì, per altri versi no, i bambini venivano lavati con l'acqua e il sale, e il sale uccideva i microbi, purificava il bambino. I bambini venivano lavati col sale. E infatti, se voi in casi di emergenza, fratelli, dove fa nascere un bambino, che capiterà in futuro, capiterà che ci saranno bambini che devono nascere veramente a stalle di Betlemme, perché gli ospedali non potrete andarci, prendete acqua e sale e lavate i bambini con l'acqua e sale, e il bambino viene perfettamente purificato, mm-hmm. come facevano nella Bibbia, d'accordo?
Sì, questa scrittura credo dà la risposta di Isaia 65:20. Ma voglio precisare, sappiamo che qui parla del millennio, perché come Giuseppe ha detto, vediamo che qui la gente ancora muore, c'è un giovane a 100 anni che muore, mentre dopo il millennio, dove comincia il regno di Dio, leggiamo in Apocalisse 20, alla fine, che la morte è gettata nel lago di fuoco, nessuno morirà più. Quindi se ancora qui in questo versetto vediamo che la gente muore, deve essere prima del regno
prima
di Dio.
Perché Isaia appunto non fa una grande separazione, perché non era necessario. Diciamo, i dettagli sarebbero stati spiegati da Giovanni l'Apostolo sull'isola di Patmos, quando ricevette la profezia dell'Apocalisse, mm-hmm. appunto Apocalisse capitolo 20, 21 e 22.
Sì.
Allora è letterale, fratello, letterale. Sì, secondo me, poi queste sono cose anche secondarie, se uno vuole vedere in modo diverso.
Non è un
problema.
È incredibile sapere che nel millennio si vivrà centinaia di anni.
Sì, e non preoccupatevi delle guerre atomiche, perché io ho calcolato dopo che, quando Gesù arriva al rapimento, dopo Armageddon, da 8-9 miliardi di abitanti ce ne saranno, io ho calcolato, saranno rimasti forse sotto 500 milioni, gli altri moriranno tutti nelle guerre. Ho detto solamente in una guerra profetizzata moriranno 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di persone, dipende. Oggi sarebbe 2 miliardi e mezzo, perché così Apocalisse 9:18 dice che 2 miliardi e mezzo di persone moriranno in una guerra. Quindi, caro mio, siccome le guerre sono diverse, cosa rimarrà praticamente? Poco. E poi arriverà anche Armageddon, e ci sarà un terremoto così forte che cascheranno tutti i grattacieli, altro che i grattacieli di Dubai, Nuova York, Roma e Milano. Crolleranno tutti. Scappate dalle palazzine. Qui in Sud America mi piace molto che tantissime zone non hanno palazzine, sono pochissime palazzine, grattacieli pochissimo, c'hanno molte case di legno, cabañas, quando c'è terremoto qui, cioè terremoto più che altro sui giornali che fa impaurire la gente. Qui sono stati dei terremoti in Sud America che la gente ha avuto molto, quasi pochissimo, poche conseguenze, sì, qualcosa, ma non come l'Aquila che è crollato tutto, non è così. Quindi sono stati terremoti molto più forti dell'Aquila, ha crollato poco,
sì,
perché sono case
tanto
fatte di legno,
sì.
E sono bellissime, va bene, bellissime. No, la casa prima di questa che siamo adesso era interamente di legno, no? Era la casa prima dove stavamo era di legno e viene il terremoto, non succede niente. Cioè è difficile, la casa di legno si scuote, ciao. Poi è pian terreno, va bene. Va bene.
Grazie Signore.
Gloria a Dio.
Sì,
anche qui in gran parte della casa vediamo legno da tutte le parti. Grazie Signore. Sì, anche lì fuori, il portico lì, legno. Bellissima la casa di legno, ragazzi. Grazie Signore.
Amen. Gloria a Dio. Allora, credo con questo per oggi ci fermiamo e salutiamo i fratelli per risentirci domani.
Salutiamoli con un bacio.
Oh, super.
Un bacio di Gesù.
Amen.
Va bene, sulla fronte.
Amen.
E un abbraccio a Bear Hug. Bear Hug.
Quello è da Giuseppe sicuramente.
Che in italiano si traduce un abbraccio da orsacchiotto. Se un orso ti abbraccia, caro mio, senti cric-crac, senti.
Le ossa.
Sì. A me mi piace dare abbracci da orso. Gloria al Signore. Va bene, allora lasciamo andare i ragazzi che vanno un po' a riposarsi.
Sì, vi vogliamo bene, dolci fratelli. È stato bellissimo stare con voi oggi.
Amen.
Siete molto ispiranti. Grazie tanto per i messaggi che avete inviato.
Sì, è stato bello anche ieri, nel passato, e domani, non solo oggi.
No, non solo oggi, però oggi è stato bello. Sai quando senti che non solo sei qui in radio a parlare, insegnare ad altri, ma senti che anche tu stesso vieni nutrito e ti, non lo so, sei ispirato anche tu e senti che la parola parla anche a te e i fratelli aiutano a te, non solo tu a loro, allora è come una cosa così bella, reciproca, e lo Spirito di Dio ci unisce tutti in una, non c'è uno più grande, più intelligente, siamo tutti allo stesso livello. Ed è quello che mi sento io che oggi è successo.
Grazie Signore.
Tutti i fratelli hanno partecipato, è bellissimo.
Grazie
bello.
Signore. Vada, ieri posso chiudere con una storia?
Ok.
Una storia. Ieri ho visto un video molto bello, una testimonianza, una storia. Una storia, quello che ho visto. Storia molto bella. E c'erano due fidanzati e lei era cieca, erano una coppia di giovani fidanzati in questo video storia, era cieca ed era scoraggiata, dice non posso, come faccio a sposarmi con te, io sono cieca, io voglio vedere la realtà. E lui gli diceva, non ti preoccupare tesoro, io ti amo lo stesso. No, ma io voglio vedere i nostri bambini, voglio vedere, io non posso andare avanti così, sono troppo scoraggiata. E allora dopo di che succede che lei ha un'operazione e trovano il donatore che gli dà gli occhi finalmente le vede. E allora il settimo cielo salta, meglio il terzo cielo, salta di gioia, tutto contento, vede, vede. E allora va da casa del fidanzato, corre da lui, lo abbraccia, lo bacia e dice, ah, adesso finalmente. E allora gli dice lei, cosa ti succede? Ti comporti strano? E dice, sì, non ci vedo, cieco. E dice, quando è successo? Com'è stato? Perché? E allora questo, quell'altro se ne va, dice, sai, io non posso sposare un cieco, io ho bisogno di un matrimonio vero, e se ne va.
La ragazza se ne va.
E va a casa e passa il tempo, si vedono più, e dopo lei trova una lettera, scartabellando, e la lettera c'è scritto, sono contenta che ci vedi, gioisci della tua vita, amore, ti amo tanto, e prenditi cura dei miei occhi. Grazie Signore.
Amen.
E cioè lui era lui che gli aveva donato gli occhi.
Sì. Sì.
Dio benedica, fratelli, io voglio bene.
Amen.
Grazie Amen. Signore.
Ciao, fratelli.
Prendiamoci cura del sangue di Gesù.
Amen.
Prendiamoci cura del suo sangue.
Grazie Signore.
Viviamo della vita di Gesù e la sua vita in noi. Prendiamoci cura della sua vita.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen. Vi voglio bene. Ci sentiamo domani. Ciao.
Ciao fratelli amati, ciao, tante benedizioni a voi.
sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.